Abbiamo una testimonianza veramente dolce da parte di Toma. Toma ha chiesto preghiera 3-4 settimane fa. Ha detto che la fidanzata l'ha lasciato. Lui è giovane, ha 20 anni. E dopo che lei lo ha lasciato, Toma è stato distrutto. Ha detto che non può vivere senza di lei. Ci ha scritto un messaggio veramente con lacrime dicendo: pregate che lei torna, pregate che torni da me. Non posso vivere senza di lei. E mi ricordo che tu, fratello Giuseppe, hai detto: sicuramente preghiamo per te, ma preghiamo che la volontà di Dio sia fatta. Se lei è la donna che Dio vuole darti, che se lei è la donna giusta per te, prego che torna. Ma se no, prego che la volontà di Dio sia fatta. Abbiamo pregato per lui.
Se non è la donna giusta, prego che non torni.
Eh sì.
Ok. Che un fidanzato, fidanzata può essere un angelo di Dio o una strega del diavolo. Può darsi che è un disastro per noi o noi disastro per loro, dipende da che parte, chi sta dalla parte di Gesù.
Amen. E due giorni fa Toma ci ha inviato un messaggio, il seguente. Salve fratelli. In Italia le cose sono molto cambiate. Io esco e vedo le persone che seguono il mondo, amici, donne, soldi e le cose carnali, e vedo che sono tutti tristi, abbattuti e scoraggiati. Sembrano avere tutto, ma hanno un grande vuoto. Pensano ad apparire, a farsi vedere che stanno meno peggio di te. Io mi ritrovo da solo dopo che la mia fidanzata se n'è andata. Ho pochi buoni amici. In questo periodo, dopo la rottura, mi crollò il mondo. Pensavo di non riuscire in nulla. Avevo paura della solitudine. Poi qualcosa cambiò. Mi avvicinai tanto a Gesù, crebbi molto, e anche se sono senza di lei, da solo, senza lavoro, con pochi amici che lavorano e sono impegnati, ho dentro di me una grande serenità e pace e gioia e felicità, e vi assicuro che è Gesù. Io sento la sua presenza assiduamente, mi sento invincibile, davvero sicuro, e mi sento sereno, pieno di amore. È proprio vero, io posso ogni cosa in Cristo Gesù mio Signore che mi fortifica. È incredibile, posso cose che da solo non riuscirei per via dello Spirito Santo. Avrei tanto da dirvi. Due anime in più hanno ricevuto Gesù e mi esercito nei miracoli. Vi dico che se prima stare solo era un danno, ora è un guadagno, perché stare con Gesù mi ha aperto la mente. Come dice Paolo, tutte ste cose le considero tanta spazzatura, anzi un intralcio per il mio spirito. Scrivo per testimoniare di mettere Gesù al centro e sarete sempre in pace, gioia e sereni. E che se non lo fate avrete emozioni negativi. Ogni cosa si può perdere, lavoro, amici, donna, ma Gesù no. È proprio vero, il mondo dei cieli è dentro di noi. E non solo di soldi, amici, lavoro, pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Gesù. Grazie a Gesù e a voi, vorrei essere indipendente come Giuseppe. Vi ammiro, grazie e grazie. Mi manca Gesù, sono stanco di queste bugie e non vedo l'ora che ritorni e che firmino quel patto. La vita non ha senso senza Gesù e il suo sapere. Quante persone vivono, ma dentro sono morte. Gesù è venuto perché tutti abbiano la vita e in abbondanza. Spero Gesù sia fiero di me un giorno. Sono stato schiavo del peccato per più di 8 anni. Donne, sesso, fornicazioni. Feci della mia fidanzata il centro della mia vita. È stato il mio errore più grande. E pensavo di ricadere senza di lei. Invece, Gesù mi tiene sul palmo della mano. Un'altra testimonianza di come ho messo Gesù e posso tutto in Lui, davvero. Non riuscirei in nulla se smetto di stare con Lui. Il mio spirito senza di Lui è triste. Fatico in tutto, mangiare, dormire, evangelizzare, amare. ho sbagliato molto a fare di lei un idolo. E me pento, le lacrime scrivono queste parole.
Amen, gloria al Signore, fratellino. Gloria a Dio. Un piccolo messaggio che il Signore mi ha dato è che dalla caduta di Adamo in poi il genere umano si è trovato in una terribile condizione. A volte le esperienze terribili ci servono per capire quanto è grande il nostro bisogno di darci interamente a Dio, anima e cuore, come tu stai imparando ora a fare. Vedi subito i risultati. Il segreto sta a tutto cuore. La differenza tra successo e fallimento, felicità e infelicità, benedizione o maledizione, sta se siamo a cuore pieno o a mezzo cuore. Mezzo cuore è l'Odissea, la chiesa del vomito. A tutto cuore la chiesa di Filadelfia, la chiesa delle benedizioni. Che abbiamo ricchezze materiali o no, siamo felici. Gesù non aveva ricchezze materiali che i cristiani ingannati di oggi cercano. Che grandi sofferenze evitiamo se decidiamo di solo credere nell'amore di Dio e di Gesù. Pensare che vi sono milioni che attraversano orribili e lunghi anni di sofferenze, perché si ostinano a cercare la verità nel mondo dove nessuno l'ha mai trovata. E disperati continuano a vagare come quegli ebrei dei 40 anni nel deserto, o come gli ebrei a persino morire come loro, e non trovano mai il vero scopo della loro vita. E vanno da una relazione a una delusione, alla separazione, a un divorzio, alla depressione, ma non trovano mai quello che cercano. E questo solo perché non si sono voluti darsi tutti interi a Gesù, al Signore, che è venuto per insegnarci l'unico segreto vero, che è l'amore di Dio. È una cosa che tutti possono avere, non costa soldi, chiunque lo può avere, non servono diplomi, non servono università. Ma l'amore però non è vero se solo lo cerchiamo di riceverlo egoisticamente, cerchiamo di avere amore dagli altri, ma è vero amore solo se lo diamo, perché solo allora diventa amore vero del tipo che ci ritorna sempre, perché solo l'amore vero cresce, porta i frutti e ci ritorna indietro. E supponendo anche che le persone siano egoiste, ci ripagano male, allora la ricompensa ci verrà direttamente da Dio e sarà ancora più superiore, o in questa vita o potrebbe essere nella prossima. In un modo o nell'altro Dio ci ripaga sempre, come Gesù ha detto, Angela, Apocalisse 22:12.
Ecco, sto per venire e con me avrò la ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere.
Quindi se noi riceviamo adesso, qui e subito, o presto, le nostre benedizioni che secondo noi ci meritiamo, e magari anche secondo Dio ce le meritiamo, però non è al momento, Gesù non le ha ricevute. Dobbiamo confidare che c'è un altro mondo, questo solamente è un campo di battaglia, non è il momento di regnare, come il falso Vangelo della prosperità che vogliono soldi adesso e subito. Milioni sono morti in guerre, malattie, mali vari del maligno, senza ricevere quello che a loro apparteneva in Cristo. E proprio come Lui è morto in croce, senza ricevere il suo regno, che si meritava sicuramente, ed è quello il nostro esempio da seguire. Va bene? Vediamo l'esempio del nostro fratello Paolo, che prima di essere decapitato per il Vangelo, lui diceva,
secondo Timoteo 4, da 6 fino a 8. Quanto a me, io sto per essere offerto in libazione, e il tempo della mia partenza è giunto. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Ormai mi è riservata la corona di giustizia, che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione.
Amen. Incoraggiamoci allora gli uni gli altri con questo. Dal profondo di qualsiasi esperienza difficile che possiamo star passando, guardiamo su verso Dio, verso le sue meravigliose promesse, non verso giù, non verso il mondo che si è separato da Dio e che sta per scomparire e che sta affondando sul suo marciume. Prima Tessalonicesi 5, 22 e 24, cosa dice?
Astenetevi da ogni specie di male, ora il Dio della pace vi santifichi Egli stesso completamente, e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Cristo Gesù. Fedele è colui che vi chiama, ed Egli farà anche questo.
Quindi Dio è fedele. Non preoccuparsi se in questa vita
Amen.
Qualcosa va storto. Un giorno tutto andrà così storto per alcuni di noi che dovremo anche morire. Non preoccuparsi, questa vita è una semina. Gesù ha detto, se il seme di frumento non cade sulla terra, non muore, non porta frutto. Il seme che seminiamo muore. Quando raccogliamo, non andiamo a raccogliere i semi che abbiamo seminato, sono morti, ma seminiamo il frutto. Il nostro corpo qui deve morire affinché possa produrre il frutto che Dio vuole. E solamente quelli di noi che hanno avuto esperienza di guardare a Dio durante le proprie afflizioni, solo questi conosciamo la fedeltà di Dio, perché la vera fede l'acquistiamo quando ci volgiamo a Dio, in quei momenti, quando cose e circostanze intorno a noi ci dicono di disperarci, di scoraggiarci, quando tutti ci abbandonano, quando siamo i più piccolini di tutti, più reietti, odiati, come è successo a Gesù. I parenti di Gesù cosa dicevano? Marco 3,21.
I suoi parenti, udito ciò, vennero per prenderlo, perché dicevano, è fuori di sé.
Questi sono i parenti di Gesù. Giovanni 10,20, cos'è che altri dicevano?
Molti di loro dicevano, ha un demonio ed è fuori di sé, perché lo ascoltate?
Va bene, quindi non preoccuparsi se in questo mondo sembriamo strani, sembriamo pazzi, sembriamo diversi. E chi vuole essere uguale alle masse in un mondo dove le masse seguono il maligno? Va bene? Guardi, leggendo il tuo messaggio mi è venuto in mente alcuni brami dei brani dalla poesia di Kipling, che lui ha fatto, una poesia che lui ha fatto nel 1895 per suo figlio, la poesia di Kipling, che magari l'avrai già letta, già ascoltata, ma mm-hmm. lo voglio proprio. Dice così questa poesia, alcuni brani. Se saprai mantenere la testa quando tutti intorno a te la perdono e te ne fanno una colpa. Vuoi leggere tu, Angelina?
Ok.
Vai tu.
Se saprai avere fiducia in te stesso quando tutti ne dubitano, tenendo però in considerazione anche del loro dubbio, se saprai aspettare senza stancarti di aspettare, o essere calunniato e non rispondere con calunnia, o essere odiato e non dare spazio all'odio, senza tuttavia sembrare troppo buono né parlare troppo saggio. Se saprai sognare senza fare del sogno il tuo padrone, se saprai pensare senza fare del pensiero il tuo scopo, se saprai confrontarti con trionfo e rovina e trattare allo stesso modo questi due impostori, se riuscirai a sopportare di sentire le verità che hai detto, distorte dai furfanti per abbindolare gli sciocchi.
Per abbindolare gli sciocchi.
O a guardare le cose per le quali hai dato la vita distrutte e piegarti a ricostruirle con i tuoi logori arnesi. Se saprai perdere e ricominciare di nuovo dal principio, senza mai far parola della tua perdita. Se saprai serrare il tuo cuore, tendini e nervi nel servire il tuo scopo quando sono da tempo sfiniti, e a tenere duro quando in te non c'è più nulla se non la volontà che ti dice tieni duro. Se saprai parlare alle folle senza perdere la tua virtù, o passeggiare con i re rimanendo te stesso. Se né i nemici né gli amici più cari potranno ferirti. Se per te ogni persona conterà, ma nessuno troppo. Se saprai riempire ogni inesorabile minuto, dando valore ad ognuno dei 60 secondi. tua sarà la terra e tutto ciò che è in essa. E quel che più conta, sarai un uomo, figlio mio.
Gloria al Signore. Ma se si trattasse di uno dei miei figli, se Kipling me lo permettesse, io aggiungerei qualcosa. Gli direi, dolce figlio, io ti amo. Ma se anche diventassimo uomini apparentemente perfetti, ma se non abbiamo ricevuto lo spirito dell'amore di Dio, e se non lo diamo a tutti, a che ci servirà essere diventati perfetti? E se anche avessimo appreso tutte queste virtù, ma se non abbiamo l'amore di Dio, sì che non sapremo usarle, utilizzarle per aiutare il nostro prossimo, a che ci serviranno? E se anche tutto il mondo decantasse la nostra perfezione, ma se non è Dio che viene esaltato, a che cosa ci gioverà tutto questo davanti all'eternità? E se non ci stancassimo mai di aspettare, se la nostra pazienza fosse ineguagliata nel mondo, ma se dopo aver aspettato e nessuno, non c'è nessuno che per questo ci benedice nel segreto del suo cuore, a che ci servirà tutta la nostra calma? E se riuscissimo a tenere duro sino alla fine e nessuno è più perdurante di noi, se il premio raggiunto non sarà eterno, per chi o per cosa abbiamo combattuto? E se anche nessuna persona contasse troppo per noi, ma se colui che ha dato la vita per noi sul Calvario non vale più di qualsiasi altra cosa e tutto e soprattutto, e allora quali valori supremi abbiamo dato alla nostra vita? Per cosa abbiamo vissuto? E ne sarà valsa la pena? Come un certo uomo, prima di essere ucciso ingiustamente su un monte dalla Palestina, ha detto e scritto.
Marco 8, da 34 fino a 38. Chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amor mio e del Vangelo la salverà. E che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? Infatti, che darebbe l'uomo in cambio della sua anima? Perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con i santi angeli.
Amen, amen. Nessuno vuole ascoltare queste terribili parole davanti all'eternità, dopo essere morto, presentandosi davanti a Dio. Nessuno vuole ascoltare un Gesù che gli dice: io mi vergogno di te. Un uomo di Tarso ha aggiunto.
1 Corinzi 15, 19. Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini.
Amen. Quindi io direi a mio figlio: ascoltami figliolo, io ti amo, ma ascolta, anche se riempissimo ogni secondo della nostra vita, ma se non cerchiamo di colmarlo con quell'amore di quell'uomo del Calvario, quell'amore che lui ci ha insegnato e mostrato, dimmi, ti prego, non avremmo noi sprecato la nostra esistenza, la nostra eternità e, quel che è peggio, deluso il grande Padre di amore che ha inviato suo figlio sulla croce per insegnarci proprio questo? Non avremmo noi sprecato il più grande talento mai ricevuto, che appunto è la nostra vita? Che, come ha detto Gesù, che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? Paolo dice, Filippesi 1,21.
Infatti per me il vivere è Cristo e il morire guadagno.
Amen. Filippesi 3,7-14.
Ma ciò che per me era un guadagno, L'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui non con una giustizia mia, derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede. Tutto questo ha lo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a Lui nella sua morte. Non che io abbia già ottenuto tutto questo o che sia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono anche stato afferrato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti. Corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù.
Tu corri verso la meta, the goal. Ebrei 11, 23, 27.
Per fede Mosè, quando nacque, fu tenuto nascosto per 3 mesi dai suoi genitori, perché videro che il bambino era bello e non ebbero paura dell'editto del re. Per fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone, preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio che godere per breve tempo i piaceri del peccato. Stimando gli oltraggi di Cristo ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Per fede abbandonò l'Egitto senza temere la collera del re, perché rimase costante, come se vedesse colui che è invisibile.
Gloria a Dio. Mosè preferì essere maltrattato con il popolo di Dio che godere per breve tempo il piacere del peccato. Attenzione, quando seguiamo di più uno smartphone, un computer, una discoteca, parlo a tutti i figlioli, non parlo solo ai miei, parlo anche ai figlioli che mi state ascoltando. So che ci sono battaglie nelle famiglie, voglio andare in discoteca, tu non mi lasci andare, io sono libero perché non posso essere libero. No, la famiglia di Noè costruiva un'arca, gli altri erano liberi di non costruirla, noi non siamo liberi di non costruirla. Il mondo è libero di andare per la strada larga, zigzagando tra droga, piaceri, pornografia, lazzaronia, soldi, eccetera. Noi no, noi possiamo andare solo nella strada diritta e stretta. Non siamo liberi, il diavolo è più libero di noi in questo mondo, il diavolo dà più piaceri di Dio in questo mondo, nella carne, tutto nella carne. Nella carne c'è più libertà da parte del diavolo che non da Dio, perché la libertà di Dio è la croce, il calvario, l'amore, aiutarsi, perdonarsi, sopportarsi, e farsi del bene. Il diavolo invece ti dà più libertà, puoi odiare, puoi fare del male, puoi uccidere, puoi fare quello che ti pare, puoi drogarti, puoi alcolizzarti, puoi pornografarti, puoi imbecillizzarti, puoi fare tutto che ti pare. Il diavolo ti dice fai quello che vuoi, il primo comandamento, se mi ha detto uno che ha sprecato due o tre minuti a leggere la Bibbia satanica, il primo comandamento, la Bibbia satanica dice fai quello che vuoi. È così che il diavolo ha convinto gli angeli sotto di lui, dire va Dio vi obbliga a amarvi, vi obbliga a essere, camminare nella giustizia, vi obbliga, poi Dio non li obbligava perché come ha visto sono ribellati, non è che avevano il microchip come adesso arriverà qui, in cielo si sono potuti ribellare, vuol dire che c'è una grandissima libertà. Bene, in Cristo c'è una strada diritta e stretta. Paolo dice, io sono prigioniero di Cristo, ho le catene per il Vangelo. Era in prigione e gli avrebbe tagliato la testa. Quindi sta libertà che questi falsi profeti di certe chiese dicono, siamo qui per essere solo felici, solo ricchi, soldi, a quantità perché Dio ci ama, questi qui sono profeti del diavolo, non è vero. Gesù non aveva queste ricchezze che loro predicano e desiderano, voglio e molti di loro hanno. Quindi io direi a mio figlio, capisci amato perché dobbiamo uscire dal mondo, uscirne col nostro cuore, anima, spirito, nei nostri intenti, propositi, nei nostri scopi e nei nostri ideali, uscirne come ne è uscito Gesù e quelli che lo hanno seguito, preferendo ciascuno il proprio calvario e la propria croce, piuttosto che, come è scritto, abbiamo letto, che di godere per un breve tempo i piaceri del peccato e gli inganni coi quali il mondo passeggero illude e seduce chi abbocca. Capisci, figlio, perché dobbiamo uscire dal mondo? Per questo dobbiamo anche noi, insieme a questi santi, dobbiamo stimare gli oltraggi di Cristo, ricchezza maggiore, dei tesori di qualunque Egitto, perché i nostri occhi e cuore sono rivolti, o dovrebbero essere rivolti, alla ricompensa vera ed eterna. E quella sarà il riconoscimento più grande che c'è, e che Dio ci possa dire alla nostra morte. Matteo 25, 23.
Va bene, servo buono e fedele. Sei stato fedele in poca cosa. Ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore.
Entra nella gioia del tuo Signore. Non c'è gioia più grande che quella di dare gioia al mio grande Padre in cielo.
Amen.
Non c'è soddisfazione più grande che vederlo soddisfatto. Non c'è premio più grande di poter arrivare in cielo e trovare un Cristo che mi dice: sono morto in croce per te, ma sai cosa? Ne valsa la pena. Entra nella gioia del tuo Signore. Invece che sentirsi dire: c'ho mal di stomaco, Gesù c'ha mal di stomaco, Gesù c'ha mal di stomaco, e vomita. Leggilo. Apocalisse 3,14, Gesù vomita. Gesù non è tanto perfetto che non ha mal di stomaco e non vomita. Ci sarà anche quello in cielo. Grazie a Dio sarà un po' una parentesi. Angela, io ho finito.
Amen. Grazie. E grazie Gesù per questo messaggio. Prima di tutto mi ha parlato al mio cuore. Credo che dovrei riascoltarlo anche io. Perché è vero. Vale la pena considerare tutto intorno a noi come spazzatura, solo per vedere Gesù un giorno che ti sorride e dice: vieni, vieni, sono contento di te. Vale la pena di dare tutto e lasciare tutto. Grazie, Signore.
Guarda, se questi messaggi che stiamo dando qui, se non parlano innanzitutto a me, a te, a noi, parlano a te, Andrea?
Sì.
Dio ti benedica, mio dolce Andrea, figlio di 13 anni, che io amo molto.
14 anni.
Scusa, io qui, sai, qua, sei figli, è colpa vostra, voi continuate a crescere sempre.
Come?
È colpa tua che
continua
a crescere.
It's your fault, you keep growing.
No, tua.
E perché mia?
Sono il tuo figlio.
Sei mio figlio, quindi d'accordo. Mi prendo le colpe per tutte le cose sbagliate che fate, perché se io fossi un padre migliore fareste meglio. Quindi va bene così? Mi carico, mi prendo colpa. Gloria al Signore. Allora, dov'è che ero, Angela? Segretaria? Che se Radio Blast non parla innanzitutto a noi, e allora tra tutte le radio siamo la più sgangherata, la più disgraziata, la più meschina, la più ipocrita, la più buona a nulla.
Sì.
Tra tutte le radio cristiane, va bene?
Sì, d'accordo.
E siamo una radiolina, mica siamo granché.
No.
Facciamo quello che possiamo. Ho pregato e chiesto a Gesù: dammi una finestra che posso predicare il Vangelo a tutto il mondo. E quando l'ho detto, io pensavo: ma come vuoi che faccia Gesù a darti una finestra sul mondo? E Gesù me l'ha data. E Gesù mi ha dato una finestra che io mi sveglio la mattina, vado dalla sorella segretaria, piena di segreti al massimo.
Che segreti?
E quelli che mantiene in circolazione. Se
ah,
dice.
Quelli che sono tutti pubblici in radio.
E dico: clicchiamo che voglio dire buongiorno ai fratelli. E sì. Quindi il Signore mi ha dato una finestra.
È vero.
È vero?
È vero.
Perché mi ha dato una finestra? Perché Gesù mi ama.
Sì.
Perché Gesù mi ha salvato. Perché Gesù mi ha dato un messaggio e lui guai, lui non vuole, guai a me se non lo predico. Guai a me se io dovessi morire e portarmi nella tomba i miei segreti che Gesù mi ha affidato, come per esempio rivelazioni che mi ha dato sulla profezia, rivelazioni sull'anticristo, sul marchio della bestia. E guai a me se io non li metto in circolazione e gratis per giunta. Ogni tanto perdo fede, dico per favore ragazzi, sto passando il cappello, siate misericordiosi. A volte ho scocciato anche delle persone, ho passato il cappello due volte.
Lo so.
E poi però ho chiesto scusa, no Angela?
Sì, sì.
È vero
sì.
O non ho chiesto scusa?
Sì, sì, l'ho fatto, sì.
Oh, mi sono pentito?
Sì.
È vero. Quindi, guai a me se io dovessi morire e portarmi nella tomba un segreto. Vi dico la verità, fratelli, e Dio sa che non mento. Non c'è nessuna cosa che Dio mi ha mostrato, nessuna rivelazione che mi ha dato che io non ve l'ho comunicata, che non l'ho messo nel nostro corso biblico profetico di 4 mesi, mm-hmm. che non l'ho proclamato in radio. E per questo è che tante cose non me lo rivela, perché cioè, qui proclamiamo dei tetti. Quindi se il momento non è giunto, il Signore ancora non ti dice, capito? Mm-hmm. Quindi io la mia piccola parte, non dico l'ho fatta, e sto cercando di farla. E chiamo tutti a raccolta nella nostra chiesa, che si chiama la Chiesa dello Spirito. Unitevi, fratelli, e proclamiamo. So che ci hanno mandato dei messaggi, alcuni hanno detto che sono in vacanze. Beh ragazzi, svegliatevi nelle vacanze, non addormentatevi al mare a cuocere come le barbabietole, che le barbabietole arrosto non sono buone. Alzatevi dalla vostra spiaggia, andate ad evangelizzare. I fratelli che sono in vacanze, ascoltateci bene, spalancate le antenne. Per noi le vacanze è una scusa. È una scusa per cosa, Angela?
Per trovare pecorelle.
Per trovare pecorelle. Andate in spiaggia, in bikini, a far vedere i bikini di Armani, di Valentino. E voi andate lì, quella è una scusa. Ok? Dice, qui c'è Gesù, va bene?
Amen.
Quando siete in spiaggia, binocoli, guardare per quella fanciulla, quel ragazzo con gli occhi di pecore. Va bene, vacanzieri? Ok.
Amen, amen.
Allora, gloria a Dio. Angela, io
voglio aggiungere una cosa, perché hai detto che il Signore ti ha dato una radio. Perché ti ha dato la radio? Perché ti ama. E credo che
sa che sono buona a nulla, quindi dice, se questo non gli dà una radio vale niente del tutto.
No, voglio dire che credo che anche un altro motivo per il quale ti ha dato la radio è che prima di avere questa radio, mi ricordo eri sempre fuori evangelizzando, visitando famiglie, evangelizzando in case e sulle strade.
Compreso te.
Sì, anche nelle scuole, dappertutto. E poi mi ricordo che quando ritornavamo a casa tutti stanchi, con testimonianze, volevamo riposarci un po', e tu eri l'unico che dicevi, e quando andiamo di nuovo ad evangelizzare? I'm getting bored, you were saying.
Mi sto annoiando,
quando usciamo di nuovo? E noi tutti, oh Giuseppe, calmati, tranquillo, aspetta un po', dobbiamo riposarci anche. Allora tu eri sempre un fanatico di evangelizzazione.
Non sono più.
Lo sei, ma adesso alla radio.
Prima ero fanatico per le strade, adesso sono fanatico alla radio.
Adesso
fanatici,
Signore,
ragazzi, dobbiamo rimanere, sennò diventiamo mummie.
Il Signore ha trovato una maniera di farti evangelizzare 24 ore attraverso la radio.
Oh.
I messaggi vanno e vanno e vanno,
finalmente,
sempre vedi, evangelizzando.
Finalmente sto cominciando a fare qualcosa, perché sempre ho fatto poco nella mia vita, adesso sto facendo pochino, ma mica sono arrivato ancora a quello che Dio vorrebbe usarmi. E voi fratelli che siete nella nostra chiesa di pazzi, di matti, di scalmanati, di fanatici, di estremisti, di radicali, i radicali non è Pannella, siamo noi, parentesi.
Che è Pannella? What's
Pannella è uno che ha fatto un partito, è un partito radicale, ma i radicali siamo noi, lui ha preso solo il nome. Radicali, si può essere solo radicale per Gesù, che dai la salvezza, mica dai marijuana legale gratis, come dice lui. Senti, quindi fratelli, alla fine settimana, quando qui ci riuniamo, voi dovete scriverci alla fine settimana. Adesso abbiamo tempo c'è Angela che si annoia dalla mattina alla sera, trova persino il tempo per dormire la notte.
Ah, quindi cosa lei, hai detto? Aspetta, cosa hai detto? Puoi ripetere?
Che tu sei pronta a ricevere messaggi dei fratelli in qualunque momento,
sì,
più abbondanza di prima.
È vero, quello
ecco, bravo,
sì.
Vedi, io non
e cosa hai detto che faccio la notte?
sembra che dormi di notte.
Ma almeno un po'.
Che anche nei sogni evangelizzi un po'.
Almeno un po'.
E allora dicevo, voi alla fine settimana dovete scriverci e raccontarci come va l'evangelizzazione.
Sì.
Ho capito che vi fa male la schiena, questo, la moglie non sa fare il cappuccino, il marito, eccetera. Ho capito queste cose, ma parlateci di quello che fa Gesù.
Sì, amen.
Ok, non solo del marito Lazzarone, i piedi sul tavolo a bere birra, moglie lava i piatti e porta i soldi e va a lavorare. Quei mariti lì in cielo avranno una sorpresa. Ok, parlateci di come va l'evangelizzazione.
Infatti voglio dire che i problemi più grandi della mia vita li ho superato evangelizzando, e per questo mi è piaciuta molto la testimonianza di Toma.
L'evangelizzazione è una medicina.
Come anche Toma ha superato questa depressione che ha vissuto dopo che la fidanzata lo ha lasciato, ha superato questa depressione con la sua relazione con Gesù ed evangelizzando.
Ma guarda, sono contento che l'ha lasciata la fidanzata, sai?
Ah sì?
Certo.
Ma perché?
Perché è volontà di Dio. Come lo so tu? Chiedimi come faccio a saperlo.
No, ma già lo so.
Chiedimi.
Come lo sai che la volontà di Dio che la fidanzata l'ha lasciato? Io già lo so.
Questa è una domanda intelligente. Si vede subito che sei una conduttrice radiofonica e on the ball in gamba. Bravo, ottima domanda. Allora, ascolta.
Posso rispondere io?
Vuoi rispondere tu? Ok, vabbè.
E si vede dai frutti.
Dai frutti!
Perché Toma adesso è molto più vicino a Gesù.
Ecco, questa fidanzata non lo stava aiutando niente. Lo aiutava solo nella carne. Mm-hmm. Ma nello spirito zero. Così il Signore ha dovuto spostare l'idolo, magari tacchi a spillo di 50 centimetri, tacchi a trampoli. Però adesso che si è spostata la fidanzata trampolina, ecco che questa si è avvicinata a Cristo si è avvicinato così tanto al Signore che il Signore mi ha dato un messaggio bellissimo per lui, gloria e gloria al Signore. Adesso, se per caso la fidanzata vuole parlarti ancora, prima di ricadere nella carne, alt, dici: cara fidanzatina, io ti voglio bene, ma cosa facciamo con Gesù? Da quando tu sei andato io, Gesù mi ha strabiliato, stravolto, esilarato e tutto. E adesso leggiamo, preghiamo insieme, vorrei che Gesù ti benedicesse. Io gli direi così, guarda Thomas, se vuoi evangelizzare, digli così. Ho pregato e Gesù mi ha benedetto, e non è religione, che la religione è spazzatura, quindi fagli capire che non deve andare a cambiare battesimo, niente. Cioè, digli che solo Gesù è amore, dice, Gesù mi ha benedetto, vorrei pregare che Gesù benedice anche te, vuoi pregare con me, non è che tu preghi per lei, preghi con lei, vuoi pregare con me che Gesù benedice? Se lei è una mezza pecorina dirà sì, se dice no, grazie a Dio che se n'è andata. Angela.
Amen. Amen, Dio ti benedica Toma, scrivici, siamo qui per risponderti. Lo so che è stata un po' dura per te, hai sofferto e questa ragazza ti ha ferito, ma lo sai, in questi momenti difficili cose belle possono crescere nel tuo cuore, come fiori dopo la pioggia. Cose belle vedrai cose belle nella tua vita proprio perché hai messo Gesù nel posto di questa ragazza che era, come hai detto tu, un idolo. Ha messo Gesù sul primo posto e vedrai le benedizioni del Signore.
Gloria al Signore. Amen e amen.
Amen. E adesso ascoltiamo una canzone?
Va bene. Cosa c'hai di bello?
Con tuo sangue. Un canto bellissimo.
Agnello di Dio, Spalanchi le tue braccia su di noi, tu umile re, ricordati di me. O cuore trafitto d'amor e fonte d'eternità, il tuo sangue ci libera ed ogni stilla è riparo dal male, da ogni tenebra, preziosissima linfa per noi. Col tuo sangue lavami, sciogli il male dentro di me. Nascondimi come rugiada il tuo sangue, nel cuore inebria l'anima, fiume di misericordia sarà.
Guarisci.